Non so se riuscirò a essere ordinato, ma l'ordine è essenziale per chi ascolta, non ha un testo e quindi in qualche maniera deve imprimersi, no, i passaggi di un percorso di scavo nella parola, no? Perché appunto vorrei comunque comunicare un paio di sottolineature forti di questo passo. La prima sottolineatura è che non dobbiamo assolutamente commettere l'errore di considerare questo testo come da fuori, come una discussione sull'atteggiamento di Pietro, degli apostoli, o eventualmente come una discussione poi tra le chiese, sulla successione apostolica, sul primato di Pietro, eccetera, eccetera. Ma mi pare che il primo approccio più vero a questo testo è quello proprio di riceverlo in faccia a ciascuno di noi, perché questo è il senso di questo testo. Cioè, nel racconto del Vangelo, questa scena è collocabile così. Prima Gesù continua a dire e a fare, in parole e in opere, rivela, no? Tutto il racconto del Vangelo, che racconta ciò che ha detto e fatto Gesù tra noi, per rivelare chi è Dio e cosa chiede, cosa propone Dio a noi, arriva poi a un certo punto a questa domanda ineliminabile. Cioè, da immaginarsi, Gesù che va avanti con questi poveri diavoli che cercano di seguirlo, che sono i primi cristiani, no? I primi uomini di Gesù cercano di seguirlo. Beh, solo che a un certo punto questo, dopo aver parlato alle folle, aver litigato, aver fatto il segno, aver fatto i miracoli, aver cenato di qua, di là, aver posto, a un certo punto si gira verso questi poveri cristi che c'entrano, no? Si gira e dice: ma voi chi dite che io sia? Tu chi dici che io sia? Cioè, qui mi pare che sia un passaggio che va capito a fondo per capire come funziona il rapporto di Dio con l'uomo, no? La rivelazione di Dio, la parola che in Gesù Dio rivolge all'uomo, in gesti e in parole appunto, chiede necessariamente una risposta, chiede necessariamente l'atto di fede di coloro che accolgono Gesù e che perciò, in quanto accolgono la parola di Gesù, diventano discepoli e riconoscono nel passaggio di Gesù, nella missione, nella Pasqua di Gesù, la parola di Dio. Tu sei il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio che dà la vita. È la confessione pasquale, no? Cioè, la rivelazione che Dio rivolge all'uomo in Gesù tocca l'uomo solo se l'uomo ha fede. Solo se questa parola che Dio rivolge all'uomo suscita la fede, se viene accolta nella fede. Se no, questa parola di Dio che dice in Gesù non ha presa, vola via. Cioè, tanto è essenziale che Dio parli, tanto è essenziale che l'uomo riceva. Se non c'è un recipiente, lasciatemi dire stupidamente così, ciò che Dio dà non viene preso, non viene contenuto. Ecco perché Gesù, oltre che preoccuparsi, e tutte le parole che dico sono tutte sbagliate, mentre le dico dovrei correggerle, ma è così, insomma, vi ho a provare, no? Gesù, oltre che cercare di tradurre Dio, cercare di dire ciò che Dio vuol dire, si preoccupa anche della fede dei discepoli. La stessa cura con cui Gesù, questa è la mediazione di Gesù, la stessa cura con cui dice Dio, è la stessa cura con cui cura che l'uomo lo accolga. E questo è il senso, appunto, di tutto il Vangelo. Cioè, Gesù proclama che il regno di Dio è venuto, fa i segni di un regno di Dio che è venuto, di una tenerezza di Dio verso l'uomo che è presente nella nostra vita. E si dà da fare per formare la fede dei discepoli. Sono i due registri del Vangelo. Sono le due cose fondamentali, la predicazione e i gesti di Gesù, e a un certo punto, tra l'altro, questo registro di passaggio, la predicazione e i gesti alla folla, che hanno una loro logica, perché la folla ha una sua maniera di reagire, e poi però la cura specifica di un gruppo di discepoli, che è la Chiesa, no? A indicare che la tenerezza di Dio è per tutti gli uomini, e tuttavia che la tenerezza di Dio si sia detta in Gesù, sarà mantenuto nel mondo viva questa memoria, questa testimonianza, da chi ha creduto in Gesù. Proviamo a pensare a come è collocata nel racconto dei Vangeli questa scena della professione di Cesarea di Filippo, di Pietro, no? Chi dite che io sia? Ricordiamoci com'è collocata, no? Gesù, subito dopo la moltiplicazione dei pani, appunto un gesto del regno, dell'abbondanza di Dio, dell'attenzione di Dio alla fatica degli uomini, dopo la moltiplicazione dei pani, ha congedato la folla. Si è affrettato a rimandare ciascuno a casa sua e a ritirare i discepoli da parte in qualche maniera, a farli attraversare da soli il lago di notte in mezzo a una tempesta. Cioè Gesù separa i discepoli dalla folla, temendo che la folla con i suoi umori impetuosi e fanatici corrompa la fede, equivochi la fede. Pensate quante cose ci insegnano ste robe qui rispetto alla televisione, rispetto alle cose di massa. Vedete il Vangelo com'è pieno di... Ah. Quindi separa i discepoli dalla folla, e del resto anche la domanda che Gesù fa questa separazione. Prima chiede: la gente cosa dice? Chi dice che io sia? Chi dice che sia il figlio dell'uomo? E dalla gente si possono aspettare anche risposte generiche, a forfè. E cioè la gente risponde che Gesù, certo, è un personaggio famoso, un profeta, un leader, si direbbe oggi. Se tu chiedessi alla gente direbbe: beh, c'è Gesù, poi c'è Buddha, poi c'è Maometto, no? Questi grandi personaggi. Dalla folla si può aspettare questa risposta. Ma voi chi dite che io sia? Questo invece si chiede ai discepoli una risposta vera sull'identità di Gesù. E capite che qui è in questione tutta la faccenda di Gesù, perché se neanche questi capiscono chi è Gesù, è passato proprio senza lasciar traccia, no? Se non c'è chiesa, se non c'è chi conosce Gesù, appunto, il cristianesimo non c'è più. Resteranno le chiese, resteranno l'arte, resteranno, che so io, le memorie storiche, la cultura. Voi chi dite che io sia? Ai discepoli si chiede una risposta vera sull'identità di Gesù, e la risposta, proprio perché deve essere vera e perché è risposta di fede a un dono di sé che Dio fa in Gesù, la risposta è esclusivamente personale. Cioè lo devi dire te, e lo dici con la tua vita. Non può essere un'inchiesta, hai capito? La fede non nasce da un consenso popolare, da un contagio emotivo, da una tradizione che ci conforta. Ma la fede nasce da una decisione singolare. È un affidamento della propria vita alla voce dello Spirito, appunto. E allora si capisce come nel discepolo, questo è un passaggio, così prendetelo così, non abbiamo tempo di elaborarlo, ma penso che vi funzioni subito il richiamo. Si capisce in che senso nella fede del discepolo allora si manifesti la struttura originaria dell'incontro di Dio con l'uomo. In quanto Dio si rivolge ad ogni uomo, rivelando se stesso come dono, come grazia. Dovrebbe fare tutto il discorso di come fa Dio a rivelarsi ogni uomo come grazia, ma l'esperienza appunto della grazia che insita nella libertà dell'uomo è il luogo, è l'atto in cui Dio si dà all'uomo, a quest'uomo. Tu stamattina ti alzi e certo tu pensi a mangiare, tu pensi ad andare a lavorare, pensi alle figlie, alle figlie da portare a scuola, e poi alla conferenza, e poi al lavoro, e poi alle tasse da pagare, certo tu pensi, ma nell'atto di accettare la vita, di aderire alla vita radicalmente, di credere alla vita, tu accogli nella fede il dono della grazia che Dio ti dà. Questa è la struttura appunto della nostra vita. E quindi sempre Dio si rivolge ad ogni uomo, rivelando se stesso come dono, come fiducia all'uomo, come speranza, come promessa. E sempre Dio ti chiede: tu chi dici che io sia? Cioè, come a dire che in ogni gesto che io compio da uomo, in realtà decido davanti a Dio, decido di Dio, dico chi è Dio. e attende da ogni uomo la fede, appunto, la dedizione, l'affidamento di sé, della propria libertà come fede. Ecco perché Dio tutte le mattine trova suoi figli in tutto il mondo. Quando un uomo al mattino affronta la vita appunto nella fede, in questo affidamento, è un figlio di Dio, hai capito? Questo ha detto chi è Dio. E il discepolo, a cui Gesù voltandosi indietro dice: ma tu chi dici che io sia? In realtà il discepolo riconosce questa struttura e la riconosce riconoscendo la verità della parola di Dio in Gesù, riconoscendo Gesù, seguendo Gesù, appunto. Allora, la prima cosa, non so se sono riuscito a... sono cose un po'... sono più semplici, per fortuna dopo si vivono queste cose qua, a parlarne come tutte le cose della vita. Provate voi a spiegare ai vostri figli o ai vostri nonni qualcosa che riguarda la vita sul serio, vedo com'è difficile. Le cose che noi viviamo più in profondità non riusciamo a parlarne, si vivono, per fortuna, e sono quelle che danno ragione di tutto il resto, perché invece quello di cui parliamo è mediamente più cretino, molto più cretino. Invece le cose che sentiamo e viviamo in profondità e non riusciamo a dire, sono quelle, ma succede così anche nella fede, secondo me. Vabbè, comunque, la prima cosa, la prima conclusione, se vogliamo dire così, da trarre da questo testo, mi sembrerebbe proprio questo, la serietà di questa domanda che ci è rivolta personalmente, a noi che seguiamo in qualche modo Gesù, e che preferiremmo seguirlo a forfè, appunto, nella folla dei cristiani, osservando, praticando, magari poi in segreto facendo anche qualcosina di cristiano, ma non mettendoci in situazione di essere esaminati. Invece il Vangelo in questo è limpido, no? Cioè, c'è un momento in cui Gesù si volta e dice: ma tu chi dici che io sia? Hai presente? Tu non mi devi portare l'inchiesta, il sondaggio, e neanche quello che ha detto il prete. Tu chi dici che io sia? A noi che seguiamo in qualche maniera Gesù, viene chiesto da Lui che si volta indietro e ci guarda. L'essere cristiani è una vocazione personale, individuale, uno a uno, no? Ci chiede appunto se il nostro è un seguirlo da discepolo autentico, e d'altra parte se il nostro seguire Cristo da discepolo realizza le condizioni autentiche della fede, cioè di una vita donata e affidata alla parola di Dio. Quindi in qualche maniera ci viene chiesta prima se siamo cristiani, ma poi, appena detto che siamo cristiani, ci viene chiesta la qualità della fede. Perché appunto non è uno schieramento, non è una cultura, non è un'appartenenza, no? Seconda cosa, una seconda reazione che mi viene su questo brano del Vangelo, questo dato straordinario, che del resto si realizza anche qui, no? Noi veniamo in chiesa, troviamo la grazia di una fraternità, di una comunità, e però nella comunità poi siamo aiutati a porre personalmente la risposta della fede. E d'altra parte, se non ci fosse la comunità, sarebbe difficile porre personalmente la questione della fede. Ma è così anche qui, vedete, il legame della mia fede, della nostra fede cristiana, con la fede di Pietro e dei primi discepoli. Cioè, questa è un'altra cosa forte di questo passaggio. Cioè, la nostra fede nasce e deve continuamente far riferimento alla fede degli apostoli, di quei primi discepoli la cui fede è nata dal legame con la storia di Gesù ed è stata in qualche maniera da lui formata e autenticata. Gesù si prende cura della fede dei discepoli primi, e perciò la qualità della fede dei discepoli diventa norma per tutti noi anche dopo 2000 anni. Perché continuiamo a leggere il Vangelo e a vedere la professione di fede di questi primi discepoli, di cui il Vangelo è testimonianza, appunto? Perché questa è norma, perché noi dobbiamo credere così, no? La fede degli apostoli e del capofila degli apostoli, e anche qui sarebbe tutto un discorso che qui non facciamo stasera, ma Cosa vuol dire che c'è un capofila? Sapete che è una questioncina un po' grossa, molto delicata. Poi i papi l'hanno interpretato, e noi coi papi ovviamente abbiamo interpretato in una certa maniera, ma altri cristiani non sono d'accordissimo, no? Cioè dico, è scontato che il primato di Pietro dentro il collegio apostolico, sapete tutte le questioni che si sono sollevate nel concilio su questo problema, sulla collegialità dei vescovi, sul ruolo di Pietro, il rapporto tra il concilio Vaticano I dell'Ottocento e il concilio Vaticano II, il primo dedicato al Papa, all'infallibilità del Papa, poi rielaborato, ricalibrato con la collegialità dei vescovi, eccetera, tutte cose che più o meno sappiamo, e comunque non è adesso qui il momento. Ma resta appunto quello che mi interessa di sottolineare, che la nostra fede è in rapporto a questa professione di fede di Pietro. La fede di Pietro, il primo, rimane il centro simbolico dell'unità e della comunione dei discepoli di Cristo. Famosa frase, tutto da interpretare appunto, ma tu sei Pietro e su questa pietra, si chiamava Simone, no? Tu sei Pietra. È la vocazione che gli dà nella Chiesa, no? Che Gesù gli dà. E su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Simone è appunto costituito da Gesù pietra di fondamento della Chiesa, ma non, anche qui i passaggi sono delicati, non come infantilmente abbiamo pensato o ci fanno credere tante volte, no? Che Pietro è fondamento della Chiesa perché è il capo che dispone, che decide, che insegna, che non sbaglia mai. Non c'entra niente. Certo che dopo c'è all'interno dell'ortodossia un ruolo di Pietro, eccetera, eccetera, a certe condizioni. Ma qui mi pare, lo capirebbe anche un bambino subito, Pietro è pietra, non come capo che dispone, che sa, che decide, che è il Padre Eterno, che ha lì lo Spirito Santo a dirgli cosa deve dire, no? Ma come modello di fede, per il suo povero e radicale affidamento alla parola di Gesù, il riconoscimento che Gesù è la parola di Dio, che Gesù che muore e risorge è la verità di Dio per l'uomo. Questo è il fondamento della Chiesa, la professione di fede di Pietro. Non la dottrina e tutte le cose che Pietro poi farà, che hanno un loro valore, ma sono dopo, relativo, molto relativo rispetto a questo, no? A meno che noi facciamo come i pagani, che facciamo il capo, lo sacralizziamo, lo divinizziamo, ma questo non è il cristianesimo, no? Allora, quello che è interessante è capire come essere discepolo di Gesù è esserlo con altri, è far parte della comunità dei discepoli che ha al fondamento la fede di Pietro e degli apostoli, è essere chiesa, comunità di discepoli, e allora partiranno i problemi, la cui comunione nel mistero del dono di sé che Dio ha fatto in Gesù nella Pasqua, eccetera, comunità dei discepoli, la cui comunione è garantita dall'unità di un credo. Se ci pensate che ci sono voluti poi tre secoli e mezzo per formalizzare attraverso delle veghe, delle condanne, dei concili ripetuti, degli interventi dell'imperatore, delle varie chiese d'Oriente, per stabilire il credo. Capite cosa vuol dire appunto un'elaborazione dell'unità di questa comunità? Garantita dall'unità di un credo, simbolo della fede, dall'unità dei sacramenti, del battesimo e dell'Eucaristia in primis, la sacramentalità dei gesti, la possibilità della Chiesa di tenere vivi i gesti di Gesù. Ma voi sapete che solo nel Medioevo sono stati definiti, che erano sette, anzi solo il Concilio di Trento, quindi dopo secoli e secoli, si è detto che i sacramenti sono sette. E dalla coerenza di un'esistenza cristiana, cioè lo spirito delle beatitudini tradotto poi nei costumi, nelle società in cui andiamo a vivere. E sapete quali problemi morali noi abbiamo. Anche oggi il Papa dice certe cose della morale e un sacco di cristiani, anche qui in questa Chiesa, penso, non lo seguono. Non so se do l'idea che attorno alla professione di fede si stabilisce la pietra della Chiesa, che poi si edifica faticosamente nell'unità simbolica di un credo, dei sacramenti, della morale, appunto. E d'altra parte, questo diventare Chiesa, comunità dentro la storia, la navigazione della Chiesa dentro la storia e nella società degli uomini, è chiaro che dà alla Chiesa una figura istituzionale, è un gruppo di persone, fanno certe cose, hanno certe risorse, intervengono in una certa maniera, sono pluralisticamente o invece fondamentalisticamente presenti in una società, la dominano, sono una minoranza. C'è la strutturazione ecclesiale della fede dei discepoli. In realtà prende figura poi istituzionale. La Chiesa è anche un'istituzione, cioè una realtà di questo mondo, no? E questo dà luogo a diverse figure di Chiesa, diverse figure nella storia, ma io dico anche in contemporanea, perché se voi mi diceste fammi un'istantanea della Chiesa cattolica oggi, ma se io vi parlassi, ci fosse qui qualcuno che conosce alcune chiese dell'America Latina o dell'Africa o della Germania o appunto del Sud Italia o del Nord Italia, si capirebbe subito come in realtà la Chiesa è un insieme di chiese. Ma subito si capirebbe. Per parlare solo dei cattolici, voglio dire. Per non parlare appunto dei protestanti e degli ortodossi che sono cristiani a pieno titolo. Quindi questo dà luogo a diverse figure istituzionali della Chiesa e a diversi modi di realizzare il ministero apostolico e in particolare il ministero di Pietro. Cioè il ruolo e il ministero dei vescovi, successori degli apostoli e di Pietro, il primo tra gli apostoli o del Papa, è un elemento determinante dell'istituzione ecclesiale. Ma è un elemento variabile, molto diverso. I papi nel Medioevo, o i papi del Rinascimento, o i vescovi, Pietro Bembo, che era il nostro vescovo nel 500 qui a Bergamo, era un grande letterato, frequentatore di salotti, è stato il mio vescovo. No. E, insomma, un po' troppo abbattute forse la cosa. Però, insomma, qui bisogna capirsi in 10 minuti su un sacco di cose, rendetevi conto che se vogliamo svegliarci dentro le chiese certe cose bisognerà dirle, no, no, non penso che si può fare la zuffolatina spirituale, no? Questa roba qui, appunto, l'idea che la Chiesa prende figura nella storia e che quindi il ministero di Pietro e degli Apostoli cambia nella storia, ci fa intuire cosa richiederebbe l'attualizzazione di questo passo del Vangelo. Cioè la missione data ai discepoli di Cristo di annunciare il Vangelo al mondo e il compito di dare vita a una figura di Chiesa si sta oggi misurando, e su questo penso che mi bastino 2 parole perché ne parliamo sempre. In realtà noi stiamo riconfigurando la Chiesa e ripensando il compito del ministero apostolico, dei ministeri in genere. Il ministero apostolico è anche del ruolo del Papa, quindi, del ministero petrino. Noi lo stiamo misurando di fronte a una sfida enorme qui in Europa, dove sta avvenendo uno straordinario mutamento di epoca. Che si dice solitamente in queste 2 frasi, è caduto il regime di cristianità e il cristianesimo deve rigiocarsi in termini diversi, non più di una religione che regge la società con l'autorità della sua dottrina, dei suoi riti, delle sue leggi, delle sue gerarchie, ma il cristianesimo si deve giocare soprattutto come comunità di cristiani convinti che propongono il Vangelo a un uomo secolarizzato, devono dire della grazia di Dio, dell'esperienza della grazia che sta a fondamento della vita, della promessa di felicità. Bene, non vi pare significativo? Tutti sospettano che Papa Ratzinger va in Germania, tutti stanno lì a spiare coi cannocchiali le cose che dirà, stupidamente. Bisognerebbe che una volta i papi avessero il coraggio di dire, guardate che quando voglio definire, ve lo dico io, lasciatemi parlare da uomo, lasciatemi dire alcune cose, non stiamo lì, no. Dico, tutti sospettano appunto dal prefetto della congregazione dottrina cristiana che entra sui grandi temi teologici, si rivolge ai giovani, poveretto, dicendo, guardate che io vorrei convincervi che seguire Cristo è la via della felicità. Vedi com'è diverso essere prefetto della congregazione dell'ortodossia e proporre come fa un parroco in parrocchia il Vangelo. e chiedere in qualche maniera in situazione di povertà del Vangelo, che venga accolto come un'esperienza di vita felice, cambia tutto. Allora un cristianesimo che riproponga il Vangelo come promessa di felicità è fonte di libertà. Ci continuano a guardare come quelli che definiscono i confini, che proibiscono, che dicono cosa è vero, cosa non è vero. In realtà il Vangelo cristiano è soprattutto un annuncio dello Spirito e quindi di libertà, una libertà che può ispirare delle libertà in grado di animare diverse culture, quindi anche la cultura moderna democratica, con cui però i cristiani devono imparare a dialogare e devono sostenerla questa cultura democratica nei valori che ha, devono appunto dare una mano agli uomini di queste società per cogliere la possibilità di vivere nella storia il Vangelo, no? Solo che, lo capite, per ritrovare non si può, cambia l'epoca, cambia la prospettiva della proposta del Vangelo e invece mettiamo i vescovi, i papi e i preti restano gli stessi, no, non può essere, deve cambiare tutto. Se noi vogliamo ritrovare lo slancio di questa nuova evangelizzazione, bisogna cambiare anche le istituzioni. Ma lo capiamo anche noi senza star lì a studiare o a riflettere tutte queste robe qui. Il parroco una volta cos'era in paese? E cos'è oggi? Ecco, basta guardare queste due figure per capire che è cambiata l'istituzione clericale dentro una comunità, perché è cambiata la comunità e perché è cambiata la società. Allora sono necessarie delle riforme coraggiose delle istituzioni. Pensate, per esempio, si mette in piedi a Bergamo un sinodo diocesano che vorrebbe cambiare l'istituzione parrocchiale, bisogna rinnovarla a fondo se vogliamo far fronte alle sfide. E queste riforme necessarie riguardano anche Pietro, riguardano il Papa, il suo ministero a servizio dell'unità della Chiesa e della missione. E io sognerei che per dei cristiani come siamo noi il fatto che è morto un papa che aveva una personalità, ne succede un altro, è interessante anche questo, valorizzare oggi il carisma personale dei abbiamo avuto grandissimi papi per fortuna, come forse mai di seguito così, E quindi il Signore davvero ci sta trattando bene ed è anche suggestivo il fatto di valorizzare le caratteristiche di ciascuno, no? Cioè questo lo capisco come discorso. Però sto discorso qui del carisma personale deve poi andare insieme al discorso sulla missione, diciamo sul progetto pastorale, se no noi facciamo i giornalisti, facciamo i divisti, facciamo i bambini, no? Dico la congiuntura dei due papi e la pubblicità che ancora per un po' vedrete che si smaltirà anche questo interesse dei mass media per la Chiesa. Intanto interessa per un sacco di cose, ma non interessa tanto per la fede, mi sembra, no. Poi quando ci sarà qualcos'altro che fa più audience, la Chiesa sarà lasciata da parte. E comunque intanto dico che ci danno pubblicità, ce la danno attraverso figura del Papa, no? Non attraverso figura dei cristiani, figura del Papa. E allora questo dovrebbe favorire una riflessione dei cristiani sul ruolo di Pietro, sui modi di costruire la Chiesa, di svolgere la missione della testimonianza, sottraendo alla parzialità, alla mitologia, questi temi, e mettendo al centro le questioni che stanno invece al centro del ministero del Papa. E quindi alcune questioni che molti cristiani chiedono insistentemente che vengano messe a tema. Noi dobbiamo partecipare a sta roba qui. L'idea, per esempio, che la prima cosa da fare quando si parla di Roma, della curia di Roma, del Papa, non è tanto di fare le battutine, di dire a me piace, non piace, io sono per quello. Questi lasciamo fare a chi è stupido, queste robe qui. Il problema di un cristiano sarebbe quella di incrementare invece l'idea di fondo del progetto di evangelizzazione. Il cristianesimo oggi, per esempio per quanto riguarda noi in Occidente, in Europa, il cristianesimo in molte nazioni europee sta per essere sradicato completamente, no? Allora, da dove ripartiamo? Perché non escono questi discorsi invece a proposito di queste robe qui? Altro tema che molti cristiani vorrebbero fosse messo esplicitamente a tema, la collegialità. Il valorizzare no, non si è fatto dopo il concilio, si è fatto qualche tentativo, ma così non si è presa sul serio sta roba qui. C'è la valorizzazione delle comunità cristiane che camminano nella storia, delle chiese locali. Un maggior spazio ai vescovi, alle diocesi, ai racconti delle chiese locali. Questa è la chiesa viva. Non quella televisiva, appunto. L'idea di sussidiarietà, appunto, che la Chiesa non venga centralizzata e burocratizzata, sottraendo responsabilità e significato alla vita dei cristiani di un luogo. E tutto il tema della cattolicità, dell'ecumenismo, appunto, dove bisognerà dire chiaro che bisogna accettare che c'è una pluralità di forme di vita cristiana, di pratiche, di teologie, che va accettata, no? O voi pensate che appunto l'ecumenismo consista nel fatto adesso aspettiamo che tutti diventino cattolici? E da alcune di queste riforme verrebbero dei cambiamenti enormi in tutto il resto. Quindi alcuni cristiani, se volete saperlo, il vostro parroco è tra questi, non conta niente, ma appunto no, ciascuno di noi coltiva poi i suoi desideri. Alcuni cristiani si augurano un papa e anche una curia romana, se è possibile dire, perché poi il problema non è che c'è il Papa e i Vescovi, è che c'è il Papa e la curia. Per sé la curia non è di istituzione evangelica, non è che Gesù ha detto a Pietro, poi fatti la tua curia, che decide molto più dei Vescovi e di un Vescovo. No, questo è un altro nodo, per fare un esempio. C'è la burocrazia, è una questione grossa, non solo nell'organizzazione degli stati, ma anche nell'organizzazione dell'istituzione ecclesiale, no? Allora io dico, molti si augurano un Papa e una Curia che osino mettere in atto queste riforme che ridarebbero vitalità alla Chiesa e fiducia ai fedeli. C'è bisogno di dar fiducia ai fedeli, di incoraggiarli, e ovviamente è vero viceversa, che soltanto la vitalità delle nostre chiese di base, per dire così, e soltanto il coraggio dei fedeli possono incoraggiare un Papa a fare ste robe coraggiose.